l'attualità di questo tema, non occorre insistere, siamo confrontati proprio con un'invasione di popolazioni diverse per razza, colore della pelle, per lingua, per religione, e ci domandiamo, un po' sgomenti, ecco, quale atteggiamento come cristiani dobbiamo adottare, ecco, perché il confronto con lo straniero in qualche modo ci disturba. Naturalmente, come voi avete fatto, ecco, cerchiamo nella parola di Dio una risposta ai nostri interrogativi. E Gesù nel Nuovo Testamento dice una parola molto forte nel giudizio universale, quando dice appunto: ero straniero e mi avete accolto. Xenos emen, ero ospite, ero straniero e mi avete accolto. Ecco. Ora questa parola di Gesù non viene così come nuovo, ecco, ma ha tutto uno sfondo nell'Antico Testamento, e quello che ci proponiamo di fare oggi: che cosa dice l'Antico Testamento su questo tema, sullo straniero, sull'ospite? L'invito era abbastanza pretenzioso, cioè di vedere un po' nelle culture antiche. Attualmente io sto un po' lavorando su un altro campo, per cui mi limiterò un po' al campo primo, però farò delle deviazioni anche sul mondo contemporaneo. E nell'Antico Testamento, anche qui, mi limiterò a un campo piuttosto restretto, cioè alle leggi, al corpo legislativo dell'Antico Testamento, che comprende tre codici fondamentalmente. C'è il codice dell'alleanza cosiddetto, che c'è nel libro dell'Esodo dal capitolo 20 al 23, c'è il Deuteronomio e c'è il cosiddetto codice di santità nel libro del Levitico dal capitolo 17 al capitolo 26. Io li ho elencati nell'ordine, diremmo, cronologico, perché nell'ordine della Bibbia è diverso. Nell'ordine della Bibbia i codici legislativi cominciano col Decalogo, il primo, che è il capitolo 20 dell'Esodo, i 10 comandamenti, poi viene appunto il codice dell'alleanza, il codice che è nell'Esodo, ma poi il terzo codice sarebbe il Levitico, cioè il codice di santità, e infine il Deuteronomio. Questi diremo quattro codici, dal punto di vista canonico, cioè come sono nell'ordine della Bibbia, è significativo perché fa una distinzione tra il primo, cioè tra il Decalogo, che è scritto da Dio, promulgato anche da Lui direttamente, scritto sulle tavole di pietra, cioè non cambia, ecco, è fisso per sempre, è il fondamento, e gli altri codici che invece sono promulgati da Mosè e che sono quasi, per dire, la concretizzazione in diverse epoche storiche di questa legge fondamentale del Decalogo. E anche lì c'è lo straniero. Lasciamo un po' quest'ordine canonico, sarebbe anche interessante vedere, e cerchiamo, ci mettiamo da un punto di vista storico, come è evoluto la legge sullo straniero in questi diversi codici legislativi. E da un punto di vista così storico, l'ordine, anche qui oggi purtroppo c'è una, non è che siamo tutti d'accordo con gli esegeti, ma io seguo questo ordine che mi pare più ragionevole, cioè il codice più antico è quello dell'alleanza, il codice dell'alleanza, poi verrebbe il Deuteronomio e per ultimo il codice di santità del Levitico. Allora, il primo punto riguarda il codice dell'alleanza. In questo codice, ripeto, i capitoli 20 a 23 del libro dell'Esodo, in questo codice ci sono due atteggiamenti riguardo allo straniero che sono antitetici, opposti, ecco. E cioè, da una parte c'è una rottura radicale nei confronti dei cananei, cioè dei popoli pagani che abitavano la terra di Israele, con cui non bisogna fare alleanze, che bisogna anzi sterminare. E dall'altra parte c'è una attenzione particolare verso una categoria particolare di stranieri, cioè in ebraico il termine è ger. E ecco, poi vedremo un po' più nei dettagli di che tipo di straniero è il ger. E questi due gruppi di stranieri, anche questi due testi, questi due leggi, gruppi di leggi, vanno ambedue tenuti presenti, perché un po' poi lo ritroveremo in tutti anche gli altri codici. Cioè, da una parte c'è una rottura radicale con gli usi degli altri popoli e dall'altra c'è un'inclusione di questi popoli, e noi cercheremo di ritrovarli in questi diversi codici legislativi. Cominciamo dal testo più antico, voi ce l'avete nel foglio che vi ho dato. Se noi leggiamo il testo ebraico di questa legge, Esodo 22, 20, A, Alfa e 22, vedete che ho spezzettato, perché è una legge che ha avuto evidentemente diverse edizioni, una parte è al singolare, una parte al plurale, che mostra un travaglio redazionale. E allora con gli studiosi la parte più antica di questa legge sullo straniero sarebbe questo nucleo di questa legge, che suonerebbe così: non ti approfittare del ger, perché se egli grida verso di me, io ascolterò il suo grido. Esodo 22, 20 a alfa e poi 22. Ecco, questa ricostruzione della parte più antica del comando sul ger, che fa parte di una serie di precetti umanitari. La formulazione è al singolare e fa pensare che il destinatario di questa legge sia il singolo padre di famiglia, che viene chiamato uomo, ecco, l'ish, che era interessato alla legge, ecco, quello il soggetto di legge, ecco, il destinatario delle leggi del codice dell'alleanza, uno che partecipa dell'alleanza, che fa parte del popolo dell'alleanza. Quindi perciò qui ci sarebbe un atteggiamento di un singolo. Il verbo yana, che qui viene usato in ebraico, indica lo sfruttamento di una singola persona, generalmente da un punto di vista economico, ad opera di un membro dello stesso popolo. Viene accomunato alla vedova, all'orfano, al povero, e accanto c'è lo straniero. Questa parola ger, cosa significa allora? Per indicare lo straniero, nell'Antico Testamento ci sono diversi termini che non hanno lo stesso significato. C'è il termine zar, per esempio, o anche nokri o ben nekar. Ecco, questi tre termini sono più o meno sinonimi e hanno un'accezione negativa. Indicano i nemici di Israele, che lo opprimono, in generale sono stranieri più forti, più ricchi di Israele. Il significato di Ben-Nekar, per esempio, vuol dire diverso, non parente, straniero. Da questi stranieri Israele prende le distanze. E in questo la legislazione della Bibbia non è diversa dalle leggi dei popoli vicini. Dovete pensare che a questo livello, a mio avviso, il codice dell'alleanza rispecchia una società tribale, per cui sono usi e costumi delle tribù, ecco. E nella società tribale, anche oggi, anche nella società araba, per esempio, lo straniero non è guardato allo stesso livello di quello che fa parte del popolo, ecco. Gli arabi dicono: lo straniero è per il lupo, ecco. Ma anche voi basta pensare, il piave mormorava, non passa lo straniero, ecco. Anche per noi lo straniero è nemico, per cui c'è qualcosa che non è soltanto degli arabi, dei popoli tribali, ma c'è qualcosa nostro, ecco. Se l'atteggiamento qui, ho studiato un po' anche gli usi tribali, no? L'atteggiamento all'interno della propria tribù è la solidarietà, gente che è vicina, lo sentono molto più di noi, questa solidarietà tra la famiglia allargata e tra la tribù. Fra tribù alleate c'è una parità, c'è uno scambio commerciale, ma tra una tribù e un altro popolo, uno straniero, c'è la inimicizia, ecco. Rubare perciò o ridurre in schiavitù uno straniero non è qualcosa di sbagliato, è qualcosa che è, va bene, ecco. La razzia negli arabi era qualcosa di normale, qualcosa di cui vantarsi, ecco. E Israele è nato come una società tribale, una di queste società, ecco. Però, e qui faccio anche un po' un paragone con i popoli antichi, con gli altri popoli, la società tribale conosce una situazione particolare di straniero, cioè l'ospite, colui che si pone sotto la protezione di un appartenente alla tribù. L'ospite è sacro e questa è la situazione del ger, è un ospite che si pone sotto la protezione di una famiglia. E in particolare è un ospite che vive stabilmente in un luogo che non è il suo e nel quale non ha né parenti né terra propria. Per vivere deve mettersi sotto la protezione di un cittadino, questo padre di famiglia dice che è l'uomo, ecco, ma l'uomo è inteso l'uomo libero che ha diritti e può sedere in tribunale e ha anche naturalmente doveri, ma anche è riconosciuto, ha un diritto, ecco. Pensiamo a Roma che c'erano i clienti, oppure in Grecia c'erano i meteci, erano classi appunto che erano sotto la protezione di qualcuno che faceva parte della città. A differenza dello zar e del nocri, il ger è visto con simpatia come una persona da proteggere. Nel testo di cui parlavo, che abbiamo letto, è allineato alla vedova e all'orfano, cioè a persone socialmente deboli, facilmente vittima di ingiustizia. Ricordiamo il caso di Uria, il soldato di Davide. Davide l'ha fatto fuori senza nessuno l'ha protestato, ecco. Se non c'era il profeta, la cosa passava liscia, ecco. Perché non c'è una famiglia che vanta i diritti, è uno senza protezione, ecco. Ecco, qui possiamo cogliere forse la differenza tra questo tipo di straniero, straniero povero, e invece lo zar, che di solito sono stranieri di passaggio, mercanti, ricchi, che non hanno bisogno di protezione, che tendono loro a sfruttare, ecco, per cui c'è anche questo aspetto, ecco. Il ger è uno straniero senza protezione, perciò esposto alla violenza e per questo Dio interviene a difenderlo. Se egli grida verso di me, io accoglierò il suo grido. E perciò questa protezione sacrale, che è presente anche nelle altre società antiche, ecco. In questi giorni stavo leggendomi l'Odissea, ma anche nell'Odissea c'è, per esempio, cito il capitolo 17 dell'Odissea: spesso gli dèi, simili ad ospiti d'altre contrade, xeinoisin allo da poisi, sotto tutte le forme girano per la città. Ecco quello che noi abbiamo visto, voi avete visto l'ospitalità di Abramo, no? Questo concetto dell'ospitalità è presente, pensiamo anche nell'Ovidio, Filemone e Bauci, no? Questi che vengono accolti. E nella fattispecie proprio dell'ospitalità di Abramo viene messo in contrasto l'ospitalità che Abramo dà ai tre viandanti, ai tre angeli, con il proprio contrasto del capitolo 19. Gli abitanti di Sodoma e Gomorra invece non rispettano il loro ospite, ne abusano. E qui viene posta proprio quasi la differenza tra l'ebreo e il cananeo. L'ebreo è quello che sa rispettare l'ospite, rispettando la legge, e invece il cananeo è quello che abusa degli ospiti. Quando in Israele accade un fatto del genere, il capitolo 19 dei giudici, quando c'è la concubina di quel levita che passa per Gaba, no? Che viene anche lì abusata. E allora il giudizio che dà la pagina biblica è: non è mai accaduta e non si è mai vista una cosa simile da quando gli israeliti sono usciti dal paese d'Egitto fino ad oggi. È qualcosa di estraneo all'identità di Israele. Vediamo come questo comandamento sul straniero è stato poi attualizzato, riveduto. La seconda, direi, edizione, sempre nello stesso versetto 22-20, questa volta A, beta B. Non ti approfittare del gare, è quello che c'era prima, il verbo yana, lotonè. E poi c'è un altro verbo, il verbo ebraico è lahas, che io traduco con non opprimerlo. Perché, poi c'è anche la motivazione, perché gerim, stranieri, siete stati in terra d'Egitto. Le due cose, approfittarsi e opprimere, sono due verbi che non hanno lo stesso significato, perché il primo ha un significato individuale, il secondo, lahatzi, è un verbo che indica l'oppressione di un popolo da parte di un altro popolo. E cioè una oppressione politica, diremmo, collettiva, un popolo che si trova in posizione di forza contro una minoranza che vive nel suo territorio. Questo verbo lahas torna poi anche nell'Esodo 23, 9, per cui non è a caso che venga usato in rapporto con il Ger. L'altro passo che vi dicevo è Esodo 23, 9, un codice così di giudiziale, ecco. Questo verbo lahas è il verbo che viene usato in Esodo 3, quando Dio sente il grido di Israele che è in Egitto e dice così la Bibbia: e dunque ecco il grido dei figli di Israele giunto fino a me, e anche ho visto l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono. Ecco, questo opprimere è il verbo lahas. Dunque gli egiziani che opprimono una popolazione straniera. Non è il singolo caso di oppressione che avviene all'interno di un popolo, ma qui è un popolo che viene oppresso. E anche questo richiamo all'Esodo viene poi esplicitato, perché voi siete stati stranieri, eravate gerim in terra d'Egitto. In Egitto Israele era vittima di oppressione, se adesso diventato padrone della terra, USA verso i suoi gerim, l'atteggiamento che Faraone ha usato contro di loro, e allora si mette fuori dell'ottica della Bibbia. Ecco. C'è un richiamo all'empatia, tu conosci, dice poi la cosa succede a un Ger, ecco. Tu sei stato uno di loro. E d'altra parte c'è anche una messa in guardia, perché dice: guarda che io i gerim li difendo, ti ricordi che io ti ho difeso in Egitto, mi sono messo contro Faraone per liberare gli stranieri. Se tu adesso fai con gli stranieri quello che il Faraone faceva con te, io sono contro di te. E questa redazione che ha aggiunto il verbo lahas, ci ha messo anche, ci ho messo questo ma, c'è un vav in ebraico che ha un senso avversativo, perché prima, nelle leggi precedenti, riguardano. Leggo la legge che precede, questo qui, dice: colui che offre sacrificio agli dèi, fuorché a Adonai solo, sarà votato allo sterminio. C'è tutta una serie di leggi capitali prima, e perciò appunto prima bisogna astenersi dagli usi degli altri popoli, degli altri dèi, e poi quasi per contrasto c'è la legge sul Ger. E Cassuto era professore all'Università di Firenze, un ebreo, che ha scritto un commento molto interessante all'Esodo, dà questa spiegazione dell'accostamento di queste due leggi, no? Esodo 22-19 e Esodo 22-20. Dice: dal momento che il paragrafo precedente conteneva leggi drastiche contro i costumi stranieri, la Bibbia vuole indicare allo stesso tempo che questa opposizione è diretta solo contro i costumi, non contro lo straniero. Ecco, questa complementarietà che vi dicevo è tipica della Bibbia. Da una parte prendere le distanze, non fare alleanza con gli stranieri, soprattutto con le popolazioni cananee, e dall'altra parte accogliere i poveri, no? Se c'è una logica in tutto questo, va, ritengo, nella direzione che ha indicato Cassuto, cioè Israele deve preservare la sua identità culturale e religiosa di popolo santo, diverso dagli altri popoli della terra, che ha una sua identità. Dall'altra deve superare la naturale ripulsa nei riguardi dello straniero quando ragioni umanitarie chiedono di soccorrerlo. Dunque, se in rapporto al singolo padre di famiglia il Ger non era necessariamente un non israelita, poteva essere anche un israelita che aveva cambiato residenza, si trovava in difficoltà. Ora, in questa nuova redazione non è più così. Il termine Ger qui indica un popolo, una popolazione, e una popolazione non israelitica, un popolo che si trova in condizione di inferiorità e che perciò Israele è tentato di discriminare abusando. La lista delle persone povere che sono in questo piccolo codice di umanità rispecchia la loro mancanza di tutela giuridica, dalle più alle meno svantaggiate. Al primo posto viene appunto il Ger, la persona che non ha alcun diritto in quanto estranea alla comunità. Poi vengono nell'ordine la vedova, non ha il marito, però c'è la famiglia allargata, c'è qualcuno che la sostiene, poi c'è l'orfano e poi c'è l'israelita povero. Appunto perché marginalizzate dalla società, queste persone sono poste sotto la tutela del Dio dell'Esodo, il difensore dei poveri. Il terzo testo, dunque il 23:9, e non opprimere lo straniero, il Ger, voi infatti conoscete il respiro dello straniero, poiché stranieri siete stati in terra d'Egitto. Questo versetto è l'ultimo di un codice di giustizia. Mentre il codice precedente metteva in rilievo la misericordia, terminava questo codice perché io sono misericordioso, qui il codice di giustizia riguarda la giustizia. E la conclusione, la motivazione che viene alla fine suona così: perché io non assolvo il colpevole. Prima si faceva appello alla misericordia, perché sono persone povere, qui si fa appello alla giustizia. Immaginiamo un tribunale alle porte, come era, cioè, in cui si svolgeva ogni mattina prima di andare al lavoro, si trovavano per dirimere le questioni. Perciò una volta uno era giudice, l'altra volta era testimone. Giudice e testimone erano ruoli scambiabili. La figura del Ger viene posta alla fine del piccolo codice e viene allineata da una parte alle persone misere e dall'altra parte al nemico. Il mio libro riguardava questo codice perché nella parte centrale c'è proprio, si parla dell'asino, tu vedi l'asino del nemico che casca, ecco, devi dargli una mano, non lasciarlo da solo, no? Il termine Ger in ebraico, la radice Ger, c'ha anche questa connotazione proprio di nemico. L'estraneo e nemico sono due termini un po' interscambiabili, no? Per cui l'accostamento della legislazione sul Ger a quella del nemico non è casuale, sono due persone verso cui c'è un senso di rivolta, ecco, di odio, direi. E dunque nella figura del Ger si riassumono i punti deboli della giustizia israelitica. In quanto appartenente a una minoranza etnica, il Ger ha contro di sé la pressione sociale della maggioranza, e anche noi, no? Prima i nostri diritti e dopo si avanza anche per gli altri. In quanto straniero egli è nemico, perciò la mancanza di solidarietà nei suoi confronti è sentita come qualcosa di normale. In quanto povero il suo diritto si può facilmente conculcare e perciò egli rischia di essere un innocente e giusto che viene iniquamente condannato. E contro questo rischio insorge l'autorità di Adonai. contro il suo popolo, contro la maggioranza, perché appunto in Israele la volontà di Dio non si identifica con la volontà della maggioranza, e noi facciamo i referendum, ma alle volte i referendum non è che rispecchino quello che Dio vuole da noi. In Israele non è la volontà del re che decide, e la legge non viene, non ha, per, è Dio che comanda, se Dio nel Decalogo ma anche nelle altre leggi viene da Dio, e quindi il re deve osservare la legge di Dio, non è come nelle altre nazioni vicine, ecco. E l'autorità di Adonai va contro il suo popolo, in questo caso va a favore dello straniero e contro il suo stesso popolo. E poi appunto il legislatore fa capire che ciò che Israele fa contro il Ger lo fa contro se stesso, contro la sua identità. Voi conoscete, dice, il respiro del Ger, perché siete stati stranieri in terra d'Egitto. C'è un altro testo che voglio leggere prima di situare un po' storicamente questi testi, e qui andiamo a Esodo 23:12, la legge sul settimo giorno, dove anche si parla dello straniero. Per sei giorni farai il tuo lavoro, ma il settimo smetterai, affinché trovi pace il tuo bue e il tuo asino, e respiri il figlio della tua schiava e il ger. Questo settimo giorno appare ancora in un altro codice che io non ho menzionato prima, cioè quello di Esodo 34, chiamato il Decalogo cultuale, che probabilmente è la legge più antica che noi abbiamo, prima ancora del codice dell'alleanza. E qui in questo c'è il comando sul settimo giorno, sul giorno di riposo, e il settimo giorno che è il tempo riservato a Dio, caratterizzato dall'assenza del lavoro. L'astenersi dal lavoro il settimo giorno ha un senso di, che anche oggi è così, cioè di distinguere gli ebrei dagli altri popoli, perché il ritmo dei sette rompe, non si inquadra nel ritmo lunare, no? I cananei erano guidati dal ritmo per le feste, il ritmo lunare, e invece questo settimo giorno rompe, cioè smettono di lavoro quando gli altri lavorano, come avviene anche oggi, ecco, il sabato ebraico. Loro è una questione di identità, per cui nel Esodo 34, il versetto è il 34-21, questa interruzione del lavoro sia, dice, nel tempo anche nel tempo della vendemmia, anche nel tempo della mietitura, cioè è una cosa che ha il senso di rompere con la cultura e la religione dei cananei. Rispetto a questo testo, che è il primo testo che riguarda il giorno di lavoro, quello dell'Esodo, Esodo 23:12, vedete, per sei giorni farai il tuo lavoro, ma il settimo smetterai, affinché trovi pace il tuo bue e il tuo asino, e respiri il figlio della tua schiava e il ger. Qui il settimo giorno ha una finalità non religiosa, ma sacrale, sociale, diremmo, cioè non sacrale, ma sociale proprio. E notiamo che la finalità di questo riposo non è l'israelita, non viene neanche menzionato l'israelita, non è perché tu abbia un po' di riposo, no, affinché trovi pace il tuo bue, il tuo asino, e respiri il tuo straniero, la schiava e lo straniero. E qui il ger viene visto come una forza lavorativa di cui il libero può usare liberamente, ecco, senza che il ger possa avanzare diritti. E il riposo settimanale è il primo diritto positivo dello straniero. Esso ha un rilievo particolare perché il Decalogo lo prende, dicevo prima, questo testo che diventa poi scritto sulle tavole di pietra, che rimane il fondamento, c'è il ger, c'è lo straniero. Lo leggo secondo Esodo 20, sono due, sapete, relazioni del Decalogo, ma in tutte e due c'è questa la legge sul sabato, sul settimo giorno, che adesso viene chiamato sabato, e c'è questo riguardo allo straniero. Allora, leggo la formulazione dell'Esodo 20: sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato, in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né lo straniero che dimora presso di te. Chiaramente questa è una legge successiva a quella che abbiamo visto prima di Esodo 23. Il Decalogo è piuttosto relativo nella sua redazione, anche però ha un valore unico, perché viene messo proprio, pronunciato da Dio, perciò anche è una legge fondamentale per Israele, ecco, le tavole di pietra. Questa legge si pone all'inizio di una serie di leggi che troveremo poi, che tendono a inglobare, anche dal punto di vista culturale, il rispetto del sabato, perciò anche per gli stranieri, nella popolo di Israele. E quindi proprio questa istituzione, che era nata a distinguere Israele dagli altri popoli, conduce a rispettare e ad accogliere questi popoli. Vedete la contraddizione apparente di questa legislazione: allo stesso tempo sarai diverso dagli altri, ma la diversità sarà fatta in modo che tu accolga lo straniero povero che è in mezzo a te. E cerchiamo di situare storicamente questa legislazione. Lo strato più antico, vi dicevo, questo rapporto personale, individuale, si riferisce probabilmente, naturalmente, perché oggi tutte sono cose abbastanza dibattute, allo stato tribale, quando Israele non era ancora uno stato, e anche se questo poi continuerà ad essere presente, ecco, perché ci sono sempre alcune persone che si spostano da un, pensiamo ai nostri meridionali che vengono al nord, ecco, questi spostamenti all'interno di Israele. La redazione successiva, vi dicevo, non sono più casi individuali, ma è una popolazione straniera, perciò la porrei all'inizio della monarchia, all'inizio dello Stato, quando Israele aveva il problema dei cananei, queste popolazioni che prima erano gli abitanti della terra e che poi diventano lavoratori degli israeliti. Una volta, pensiamo a Abramo, era ospite dei cananei, adesso si sono invertite le parti, lui diventa il datore di ospitalità, e perciò hanno queste opzioni a un trattato di pace. Naturalmente su queste identificazioni storiche oggi c'è abbastanza discussione, può darsi che questi testi riflettano, siano stati poi riscritti, attualizzati tempo dopo. Ad ogni modo, a mio avviso, è importante, al di là della collocazione in un tempo, cogliere questo, che nella redazione finale del Codice dell'Alleanza il Ger viene definito in rapporto al popolo di Israele in quanto entità nazionale, e quindi il termine si riferisce normalmente, anche se non esclusivamente, a uno straniero, cioè a un non israelita. La traduzione, perciò, la CEI traduce come forestiero, che non è del tutto chiaro, che forestiero può essere anche un israelita, è vero anche, però è un, intanto è un forestiero residente, perciò che si stabilizza. Spreafico, che ha scritto su questo, parla piuttosto di immigrato, traduce la parola ger con immigrato. Cardellini la traduce con emigrato residente, e proprio anche rifacendomi a Spreafico, Spreafico respinge come ideologica la posizione di Bultmann. Bultmann è un autore che ha scritto un librone molto denso sul ger. E secondo Bultmann questo ger è esclusivamente un israelita che abita presso un'altra tribù. No, che abita ancora, siamo, ancora che abita presso un'altra tribù, si sposta, come non so, un meridionale che viene a abitare nel nord, ecco, lì cambia tribù, e lui la ritiene come ideologica, ecco, secondo anche me, perché bisogna proprio disconoscere i testi. Israele, quando era in Egitto, non era non era era straniero, aveva un'altra religione, eccetera. E quindi, in fondo, ecco, il termine immigrato residente fa capire che in fondo non c'è molta diversità tra questi immigrati, rifugiati, ecco, che bussano alle nostre porte. Ecco. C'è una notevole analogia, ecco, con questi immigrati dei giorni nostri. Inizio, poi termineremo dopo una piccola pausa, sul Deuteronomio, il secondo di questi codici, no, che vi dicevo, attualizza, siamo qualche secolo dopo il codice dell'Alleanza, e per farvi capire la diversità di questi e anche la come non è che sia totalmente nuovo, ma prende quello che c'era prima e lo modifica in parte. Allora, io ho messo vicino la legge del codice dell'Alleanza con il Deuteronomio. Allora, da una parte avete il codice, non ti approfittare del Gheri, la prima stesura, perché se egli grida verso di me, io ascolterò il suo grido. La legge del Deuteronomio è più, vedete che è più corposa, lo sviluppa, è uno sviluppo rispetto a quella di prima. Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri, i gerim, che stanno nella tua terra, dentro le tue porte. Gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e a quello aspira. Così egli non griderà contro di te, Adonai, e tu non sarai in peccato. Anche qui, prendendo posizione contro, perché oggi c'è tutta una discussione sul Pentateuco, a mio avviso il testo dell'Esodo è più antico di quello del Deuteronomio, e perciò c'è una dipendenza da parte del Deuteronomio dal codice dell'Alleanza. E volevo farvi notare che il Ger, questo straniero, non è, c'è una differenza tra il fratello e il Ger, no? Sia egli uno dei tuoi fratelli, cioè uno, un israelita, nel Deuteronomio i fratelli sono gli altri israeliti, no? Per cui c'è la distinzione tra i fratelli, tra l'israelita e i gerim, gli stranieri che stanno nella tua terra, che dimorano lì, ecco. E per capire questo, allora gli ho messo anche la legge successiva, che non dice rispetto alla proprio una legge di protezione, però la distinzione che fa Deuteronomio tra il Ger e il fratello: non mangerete alcuna bestia, Deuteronomio 14, 21, non mangerete alcuna bestia che sia morta di morte naturale, una carcassa che si trovi, ecco. La darai all'immigrato, al Ger, che risiede nelle tue città, perché la mangi, o la venderai a qualche straniero, vedete, la dà al Ger perché è povero, oppure la vende allo zar perché lo zar può pagare. Allora, però a stranieri, e vuol dire che appunto il Ger non è un israelita, perché essendo santo, il contatto con ciò che è morto è qualcosa di contrario alla santità del popolo, ecco. E quindi vedete che questo Bultmann non ha ragione a dire che Ger è un israelita, va contro l'evidenza, ecco, secondo me. Dunque, la maggior parte delle prescrizioni del Deuteronomio riguardo il Ger riguardano l'aiuto economico, perché è una persona mira, un povero, che è oggetto perciò della compassione del cittadino e verso il quale ci sono delle misure concrete, per esempio il diritto di spigolatura sui prodotti della terra, l'avete lì nella legge del Deuteronomio 24, quando facendo la mietitura nel tuo campo ti avrai dimenticato qualche mannello, non tornerai indietro a prenderlo, sarà per lo straniero, per l'orfano e per la vedova, l'ordine che è quello di straniero che sono i più svantaggiati, poi l'orfano e poi la vedova, ma insieme sono le persone povere, sono questi. E poi quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornare a ripassare i rami, sarà per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimolare, sarà per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. Ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto, perciò ti comando di fare questo. Tra così le misure da prendere in favore degli stranieri, di questi così immigrati, la più innovativa è l'istituzione, questo non c'è in nessun'altra legislazione antica, ecco, cioè l'istituzione di una tassa triennale da parte di tutti i cittadini per sovvenire alle necessità dei poveri e in particolare degli stranieri. E dicevo che questa è una novità assoluta nei confronti dei popoli vicini, in cui le tasse andavano esclusivamente a beneficio del re, che addirittura la tassa che i cittadini si tassino per aiutare gli stranieri è qualcosa di unico, ecco. E allora qui sono due leggi che ne parlano di questo, leggiamo quella di Deuteronomio 14:28-29. Alla fine di ogni triennio metterai da parte tutte le decime del tuo provento in quell'anno e le deporrai entro le tue porte. Il levita, che non ha parte né eredità con te, lo straniero, ecco il ver, l'orfano e la vedova che abiteranno le tue città mangeranno e si sazieranno, perché Adonai, il tuo Dio, ti benedica in ogni lavoro a cui avrai messo mano. C'è un secondo gruppo di leggi che riguardano anche la giustizia, che fanno il pandan al codice di giustizia di Esodo 23. Per esempio, riguardo la giustizia, quella di Deuteronomio 1:16-17, che avete all'inizio dell'assistenza giuridica. Ascoltate le cause dei vostri fratelli e decidete con giustizia fra un uomo e suo fratello. Con lo straniero, di nuovo la distinzione tra fratello e straniero, no? Che sta presso di lui. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande. Non temerete alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio. Ecco, l'esigenza della giustizia, che è molto importante anche proprio riguardo, non è soltanto questione di misericordia, ma di giustizia, ecco, tante volte, no? Nel mondo antico lo straniero non aveva diritti, perché i diritti erano soltanto per il proprio popolo, no? Per cui che venga ammessa anche il punto di rispettare il diritto dello straniero. E anche nel Deuteronomio 24, non lederai il diritto dello straniero e dell'orfano e non prenderai impegno la veste della vedova, le tre categorie, straniero, orfano e vedova. Ricordati che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato Adonai il tuo Dio, perciò ti comando di fare questo. Sempre c'è questo ricordo alla situazione di Israele, alla sua situazione di straniero in Egitto. Allora, quando Israele si trovava in Egitto, era senza diritti, per cui il faraone poteva opprimerlo, farlo lavorare e sfruttarlo in tutti i modi, ecco. A differenza, questo è interessante, a differenza della legislazione dei paesi vicini, la legislazione dell'Antico Testamento non è dalla parte del padrone, ma dalla parte del lavoratore. Come si capisce questo? Vedete la legge successiva, quella dello schiavo, che è quanto mai interessante, cioè Deuteronomio 23:16-17. Non consegnerai al suo padrone uno schiavo che, dopo essergli sfuggito, si sarà rifugiato presso di te. Rimarrà da te, in mezzo ai tuoi, nel luogo che avrà scelto, in quella città che gli parrà meglio. Non lo opprimerai. È qualcosa di straordinario questo, cioè vedete che non si mette dalla parte del padrone, ma dalla parte del servo che scappa, cioè contro la legge, un po' contro la mentalità del mondo antico, che era dalla parte dei padroni, ecco. E ti ricorderai che eri schiavo anche tu in Egitto, e perciò non lo caccerai, non lo consegnerai al suo padrone. E questo è il diritto di asilo che noi stentiamo a riconoscere, ma è praticamente questo, ecco. Non consegnerai al tuo padrone uno schiavo, qui non si parla di guerra, ma molte volte era la questione di uno straniero, ecco. Può essere anche uno schiavo dei tuoi, ecco. Che dopo essere sfuggito sarebbe rifugiato, rifugiato presso di te. E perciò quando Israele rinnova la sua alleanza, c'è una serie di maledizioni per quelli che non osservano l'alleanza, tra cui maledetto chi lede il diritto dello straniero, dell'orfano e della vedova, e tutto il popolo dirà Amen. Cioè, chi opprime lo straniero è fuori dal popolo di Dio, è maledetto, è radiato dal popolo di Dio, perché va contro la sua identità di straniero in Egitto. Questa è la parte, diremmo, negativa, cioè di rispettare i diritti, ma c'è anche la parte positiva, cioè quella di integrare un po' questo straniero nella vita di Israele, nel culto praticamente di Israele. Il Ger non sarà mai, tutta la legislazione dell'Antico Testamento non sarà mai proprio quello che noi chiamiamo proselito nel Nuovo Testamento, cioè un pagano convertito, non, rimarrà sempre un pagano, fuori della legge, però c'è tutta una serie di disposizioni che in qualche modo lo inglobano nella pratica cultuale. Per esempio, partecipa alla festa delle settimane delle capanne, Deuteronomio 16, 11, 12. Gioirai davanti al Signore tuo Dio, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo schiavo, la tua schiava, il levita che abiterà entro le tue porte, lo straniero, l'orfano e la vedova che saranno in mezzo a te nel luogo che Adonai, il tuo Dio, avrà scelto per stabilire il suo nome. Ricordati, sempre qui il ritornello, ricordati che sei stato schiavo in Egitto. E perciò qui vedete c'è un'ampliazione di quello che già nel Decalogo e nel codice anche dell'Alleanza c'era per il settimo giorno. In qualche modo Israele, cioè il Ger fa parte della gioia, del riposo degli israeliti. Se c'è un riposo per gli israeliti, sarà anche per il tuo Ger, per il tuo schiavo, ecco, per quelli che lavorano per te. E anche nel Deuteronomio 31 c'è quasi, perché essendo vivendo in mezzo a Israele, anche lui è tenuto a osservare la legge di Israele. Allora, la legge di Deuteronomio 31, 12: radunerai il popolo, uomini, donne, bambini, e lo straniero che sarà entro le tue porte, perché ascoltino, imparino a temere Adonai, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Un po' alla volta si cerca di inglobare anche lo straniero nella fisionomia del popolo di Israele, ma è anche presente nel capitolo 29, quando si rinnova l'alleanza annualmente. Anche lui farà parte di questa alleanza, però non come fratello, ma come Ger. Però c'è un tentativo, un parziale coinvolgimento del Ger nella vita culturale di Israele. E infine l'amore dello straniero, e cioè a questa legge straordinaria di Deuteronomio 18-19, in cui si chiede non soltanto di rendere giustizia, ma di amare lo straniero. Leggiamo questa legge: Adonai, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei Signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali. Rende giustizia all'orfano e alla vedova. Ama lo straniero, ama il Ger, e gli dà pane e vestito. Amate dunque lo straniero, perché anche voi foste stranieri in terra d'Egitto. È da notare che il Deuteronomio non comanda mai l'amore per il proprio fratello, per l'israelita. Perché questo viene da sé, ecco, essendo fratello è chiaro che deve essere amato, ecco. Ma lo straniero non è così scontato, ecco, che si ami, anzi va contro. E lo straniero è una persona misera, quindi facilmente opprimibile, è uno che non appartiene alla tua razza e alla tua religione, e perciò la solidarietà verso lui non è di tipo naturale, non viene spontanea. Quello che dai allo straniero lo togli alla tua gente, e per questo la motivazione che è non è una motivazione di ragionevolezza, ma è una motivazione religiosa, perché Dio ama lo straniero. Il popolo di Israele dunque è una realtà che non si spiega come un popolo fondato su motivi umani, di ragionevolezza, di convenienza, ma sulla fede del Dio dell'Esodo, che è un Dio che ha scelto un gruppo di poveri, ecco, come suo popolo. Perciò questa legislazione del Gerk continuamente fa appello all'imitazione di Dio. Dio ha fatto così, perciò, ecco, se tu vuoi essere il popolo di Dio, anche tu devi fare così. Una parola sulla datazione, sulla situazione storica del Deuteronomio. Ci sono nel Deuteronomio diversi strati redazionali, in epoca anche esilica e post-esilica, però il nucleo determinante risale al secolo immediatamente prima dell'esilio, cioè il VII secolo, alla fine perciò dell'epoca monarchica. Il codice dell'alleanza non nomina mai il re, per cui l'abbiamo datato dell'epoca pre-monarchica. Qui siamo in tarda epoca monarchica, dove si parla del re, c'è una legge proprio per il re, e quindi si suppone una struttura statale, mentre nel codice dell'alleanza la struttura di Israele è una struttura tribale. È possibile, si avanza spesso l'ipotesi, che questa problematica dello straniero si rifletta la caduta del regno del nord nel 722, Samaria viene distrutta, allora ci sono queste popolazioni di samaritani che si riversano in Giuda, ci sono anche dal punto di vista archeologico, si constate con l'allargamento delle mura della città, per cui c'è questo afflusso di fratelli del nord che erano un po' visti male, basta pensare ai samaritani al tempo di Gesù. Però non quadra del tutto, perché il Deuteronomio fa sempre differenza tra fratello e ger, per cui rimane un po' problematica, anche se è verosimile. Ecco. È invece molto vera l'altra caratteristica di questo tempo, cioè il Deuteronomio è il codice dell'alleanza, e continuamente si parla di questa alleanza tra Dio e il popolo, è fatto sulla falsa riga dei trattati di alleanza del mondo del tempo, e perciò ecco questa carta dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, che è proprio un'alternativa all'alleanza che invece Israele aveva dovuto fare lì obbligato con il sovrano Assiro. Lui era un'alleanza molto, molto costosa, quel sovrano Assiro che obbligava Israele a un tributo molto esoso. Invece quasi come reazione a questa alleanza schiavizzante per Israele c'è questa alleanza con Dio che viene prima, e che viene l'affermazione proprio della propria identità, identità culturale, identità religiosa e identità anche sociale. Ecco. Per far questo allora c'è questa attualizzazione delle leggi precedenti, sente bisogno questo popolo di scrivere queste tradizioni, questa che fa parte dell'identità del popolo, ecco. Scritta perciò come alternativa all'alleanza che aveva dovuto fare con il sovrano Assiro. E di questa identità di Israele fa parte non solo il rispetto, ma l'amore per lo straniero. Israele è nato come un gruppo di stranieri sfruttati in Egitto, ciò che fa contro gli stranieri va contro la sua identità nazionale. Rispetto al codice dell'alleanza qui c'è un progresso, nel senso che c'è una istituzionalizzazione, queste tasse, no, che vengono proprio previste per aiutare, cioè non è il singolo israelita, ma è il popolo di Israele come tale che si tassa per aiutare i suoi stranieri. Il tu a cui si rivolge il legislatore deuteronomio non è il singolo israelita, ma è il popolo di Israele. Ecco, si dice appunto il ger che si trova dentro le tue porte, non sono le porte della casa tua, ma della tua città. Ecco, sono le tue porte, perché tu è Israele. E adesso l'ultimo codice è il codice di santità, il codice di Levitico. Qui siamo, ecco, a mio avviso è l'ultimo, il più tardivo dei codici, e si chiama codice di santità, abbraccia i capitoli 17 a 26 del Levitico. Si chiama leggi di santità, perché le leggi sono proprio caratterizzate così. Voi siete un popolo santo, ecco, questo termine che torna continuamente. Nel concetto dell'Antico Testamento, santo vuol dire separato, diverso, diverso da ciò che è profano e appartenente esclusivamente a Dio. Sul piano sociale ciò implica la separazione dagli altri popoli e dai loro costumi. Sarete santi, in capitolo 20, sarete santi per me, poiché io, Adonai, sono santo e vi ho separato dagli altri popoli, perché siate miei. Il testo che parla dell'amore allo straniero che viene ripreso, quello che diceva Deuteronomio, poi lo riprende il Levitico, e si trova, questo capitolo 19, dove si parla dell'amore per lo straniero, si trova in mezzo a due capitoli dove si parla delle licenze sessuali dei popoli cananei, da cui bisogna prendere le distanze. Ecco, allo stesso tempo la stessa dinamica abbiamo trovato nel codice dell'Alleato. Una parte rompere con la religione e le consuetudini dei popoli stranieri, preservare la propria identità culturale, che è importante anche per noi, questo qui è da non dimenticare, e d'altra parte questa attenzione particolare per lo straniero povero che bussa alle tue porte. Vi cito capitolo 18 del Levitico. Non farete come si fa nella terra d'Egitto dove avete abitato, né farete come si fa nella terra di Cana dove io vi conduco, né imiterete i loro costumi. Questa è santità. C'è questa rottura con gli usi e i costumi dei popoli stranieri perché non sono secondo il volere di Dio. Questa separazione non è però di tipo razziale. E Ezechiele, che è il profeta proprio del Levitico, il profeta sacerdote, nel capitolo 16 dice: tu sei per origine e nascita del paese dei Cananei, tuo padre era Amorreo e tua madre Ittita, cioè sei uno di loro, tu non hai una razza diversa da loro. No? La separazione che Israele chiede è di tipo religioso e morale. Per Ezechiele il peccato fondamentale di Israele è quello di essere come gli altri. Ezechiele 20, 32, non farete, eccetera. Questo aspetto che abbiamo visto in tutti e tre i codici legislativi, questa santità, questa diversità, ecco, questo essere messo a parte, Israele è un popolo a parte, a mio avviso è di attualità anche per noi. E qui cito Enzo Bianchi, che penso voi conosciate, ecco, che ha scritto un'interessante conferenza sullo straniero e dice: occorre sottolineare l'importanza di questa istanza per impostare in maniera corretta il rapporto con lo straniero, con l'altro, che ai nostri giorni oscilla tra l'abdicazione alla propria identità spirituale e culturale, in nome di una sorta di sacralizzazione dell'altro, e la demonizzazione dell'altro attraverso l'esasperazione delle differenze etniche e razziali. In entrambi i casi viene impossibilitata una vera accoglienza dello straniero. Il messaggio biblico insegna che l'accoglienza non è fagocitazione dello straniero per eliminare ed esorcizzare la sua estraneità imbarazzante. Egli resta altro e diverso con cui si comunica e si dialoga senza volerlo assimilare e senza necessariamente trasformarlo in nemico. Ecco, rispetto della diversità, ecco, non siamo tutti uguali. Bisogna riconoscere che siamo diversi, che la nostra religione non è la stessa dei musulmani, ecco. Senza voler diventare musulmani, rispettando la diversità. Un'altra affermazione che si pone sulla stessa linea questo di Enzo Bianchi dice: la differenza dell'altro deve essere rispettata e accolta perché possa esservi instaurazione di fraternità. Anche l'antropologia, qui Bianchi cita Lévi-Strauss, anche l'antropologia si colloca in questa linea. La semplice affermazione dell'uguaglianza naturale fra tutti gli uomini, siamo tutti uguali, lei sono tutti, c'è un Dio solo per tutti, cioè questa uguaglianza ha qualcosa di deludente, perché trascura una diversità di fatto che si impone all'osservazione e di cui non basta dire che non concerne il problema di fondo, perché si sia teoricamente e praticamente autorizzati a fare come se non esistesse. Ecco, perciò questo aspetto penso che sia importante. Ecco. Un aspetto caratteristico della legislazione sacerdotale, il codice di santità fa parte del codice, insomma, della tradizione, della spiritualità, ecco, della tradizione sacerdotale, è l'importanza data alla terra, un tema fondamentale anche per Israele dei nostri giorni. Ecco. La terra è santa, essa ha rigettato i cananei a causa dei loro abomini e rigetterà anche Israele se segue i loro costumi. Perciò chiunque abita il paese, sia israelita sia straniero, è tenuto ad un comportamento conseguente. Ad esempio i Gerim, questi stranieri, sono tenuti a non bestemmiare il nome del Signore. E in generale vale il principio affermato in Levitico 24:16. Vi sarà, l'avete nel testo qui, vi sarà una sola legge per l'assemblea, sia per voi sia per lo straniero che dimora in mezzo a voi, una legge perenne di generazione in generazione, come siete voi così sarà lo straniero in mezzo, dunque davanti a Adonai. Ci sarà una stessa legge, una stessa regola per voi e per lo straniero che dimora presso di voi. Cioè qui viene continuata quella tendenza che abbiamo visto di integrare nella comunità culturale, e perciò il Levitico prevede che anche nel giorno del Yom Kippur, nel giorno dell'espiazione, venga ammesso anche lo straniero, così anche in alcuni testi, non in tutti, nella celebrazione della Pasqua, però in questo caso deve essere circonciso. Dunque la legislazione sacerdotale va verso l'assimilazione del ger al proselio, a quello che nel Nuovo Testamento si chiama proselio, cioè sono ebrei convertiti, circoncisi. Paolo viene questa figura del proselita, no? Però questo passo di una integrazione totale dello straniero nel popolo di Israele nell'Antico Testamento ancora non viene fatto, e se si chiede che il ger venga circonciso vuol dire che il ger generalmente non era circonciso, cioè non faceva parte del popolo di Israele. Della santità della terra fa parte anche la legge sulle città di rifugio, in Numeri 35, dove si dice: non contaminerete la terra dove sarete, perché il sangue contamina la terra, e per la terra non vi è espiazione del sangue che vi è stato sparso, se non mediante il sangue di chi l'ha sparso. Perché non incorrere nella vendetta, però ci sono queste città di asilo. La professoressa mi ha chiesto di sviluppare questo tema, ma un po'.
Solo spiegare cos'erano dopo, senza farne
sì,
la storia.
Era dunque quando succedeva un fatto di sangue, se ecco. Era automatica la vendetta, no? Ma se uno l'aveva fatto non volendo, per sbaglio, ecco, aveva la possibilità di rifugiarsi in queste città di asilo dove non poteva essere, dove c'era naturalmente i sacerdoti e le autorità in questa città esaminavano il suo caso. Ma il vendicatore di sangue, ecco, non si fermava, era diritto di asilo, e questo veniva riconosciuto in alcune città, come era anche il Tempio di Gerusalemme, ma alcune città avevano queste. Prima era solo per gli ebrei, nel Levitico si dà accesso anche il diritto anche agli stranieri di rifugiarsi in queste città di rifugio. Queste sei città serviranno di asilo agli israeliti, al ger e all'ospite, qui un'altra parola simile al ger, il toshav, che soggiornerà in mezzo a voi, perché vi si rifugi chiunque abbia ucciso qualcuno involontariamente. Veniamo all'ultima parte, ecco, la santità come condivisione, sempre questo codice di santità, che riprende le leggi umanitarie riguardanti il ger, e nel codice del Deuteronomio, ecco, vi ho messo alcune qui nella tabella 2, quello della mietitura, che riprende praticamente la terra, la legge del Deuteronomio. E nella legge sull'anno sabbatico, sempre in questo tema della condivisione, c'è un principio importante che esprime bene l'atteggiamento del legislatore sacerdotale riguardo al ger. La terra è mia, dice Dio che parla, ecco, la terra è mia, e voi siete stranieri, gerim, e ospiti presso di me. Questo è forte, cioè Israele non è il padrone, non può usare la terra come come vuole, Dio gliel'ha affidata, ma sono ospiti, siamo ospiti presso, per cui non può usare la terra come gli piace, ma in dipendenza dal padrone che è Dio. E perciò si propone la stessa situazione delle origini, quando i patriarchi erano gerim, erano stranieri nella terra di Canaan, come anche in Egitto erano stranieri, con la differenza che adesso il padrone è Dio, e perciò Dio è diverso dal faraone, certo, ma non può usare egoisticamente della terra, bisogna rispettare la volontà del suo padrone, del padrone della terra. Anche per questo, anche per qui sviluppa realmente il Deuteronomio, ma l'aspetto dell'amore adesso, l'ultimo punto, riprende la legge del Deuteronomio, e qui ve l'ho messo accanto uno all'altra, in fondo gli elementi sono lì, e il comando di amare lo straniero che si trova solo in questi due testi della Bibbia, e adesso è anche comune, chiamo la situazione dell'Egitto. La motivazione teologica di Levitico 19:34, io sono Adonai, il vostro Dio, corrisponde al principio dell'imitazione di Dio stabilito dal testo del Deuteronomio. Adonai ama lo straniero, perciò io vi comando di amare. Ecco. Questo principio all'inizio del capitolo, siate santi come io sono santo. Allora, qui la legge di Deuteronomio, Levitico 19:33-34. Quando uno straniero dimorerà presso di voi nella vostra terra, non lo opprimerete. Lo straniero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu l'amerai come te stesso, perché anche voi foste stranieri in terra d'Egitto. Sono Adonai, il vostro Dio. Qui la differenza è che il codice di santità prevede anche l'amore al prossimo, infatti si dice amerai il tuo prossimo come te stesso nel versetto 18, sì. Però è interessante, ecco, che l'amore per lo straniero viene prima di quello per il prossimo, perché il Deuteronomio è stato scritto prima. Allora la Bibbia comanda prima di amare lo straniero e dopo di amare il fratello. Nel Levitico arriva anche a stendere quasi direi questo amore come te stesso al proprio fratello. Ecco. Il contesto dell'Levitico 19, anche lì si parla del nemico, perché questo fratello che tu devi amare come te stesso non è un fratello qualsiasi, perché dice non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Allora questo prossimo non è il prossimo qualsiasi, ma è il prossimo che tu sei tentato di vendicarti, che ti ha fatto del male. È un prossimo contro cui è difficile da amare, per quello il Signore dice io sono Adonai, il tuo Dio. Amare il prossimo tu come te stesso non è qualsiasi, è proprio il contrario di vendicarsi e serbare rancore. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. E poi la stessa cosa viene detta allo straniero. Di nuovo vedete che il precetto sullo straniero si pone sulla stessa linea, perché lo straniero è una persona che si è portati umanamente a odiare. Per cui nei due casi il precetto va contro quello che sarebbe l'istinto. Poi un'altra piccola particolarità è che nel contesto di Levitico 19 questo come te stesso ha un significato particolare, perché poi si dice lo tratterete come colui che è nato fra voi. Da una parte appunto il ger è uno straniero, ma dall'altra che la legislazione del codice di santità tende a integrare lo straniero nella popolazione di Israele, tanto che in senso culturale abbiamo visto, ma anche in senso sociale, tanto che Ezechiele, il profeta sacerdote, nel capitolo 47, versetti 22-23, vi ho messo qui la legge, dunque dice che i gerim che dimorano con voi saranno per voi come l'indigeno tra i figli di Israele e tireranno a sorte con voi la loro parte in mezzo alle tribù di Israele. Cioè molto concretamente hanno diritto anche loro a un pezzo di terra, perché agli stranieri non era concesso della terra. Voi sapete quanto sia importante per gli ebrei la terra, ecco. E questa terra deve essere data. Naturalmente Israele forse non ha mai attuato questa legge, perché il codice di santità, come anche Ezechiele, sono legislazioni un po' utopiche, ecco. Però ci aiuta a capire lo spirito della legge, no? Cioè che questo amore per lo straniero deve tradursi anche in atti molto concreti, ecco. Una parola sulla situazione sociale, storica. Vi dicevo prima che sia Ezechiele sia il codice di santità sono o dell'esilio babilonese o dell'immediato post-esilio, e hanno perciò un carattere utopico. Sono progetti che Israele fa, una società ideale che si ipotizza, ecco, dopo il ritorno in Israele. Si riproponeva allora appunto la situazione che Israele non ha più uno Stato, non che aveva alle origini, quando Israele era stato liberato dalla cattività egiziana. Da una parte la convivenza con numerose popolazioni pagane che nel frattempo si erano insediate nella terra di Israele richiedeva una presa di distanza per preservare la propria identità, dall'altra la concezione sacerdotale della santità della terra richiedeva di integrare gli stranieri nelle tradizioni culturali di Israele. E qui vi dicevo che ha origine lo sviluppo che condurrà poi ai proseliti e all'accoglienza dei pagani nel popolo di Israele mediante la circoncisione. Però nella legislazione sacerdotale non si giunge a questo, alla fine di questo processo. Ecco, il Ger continua a essere uno straniero povero affidato alla cura degli israeliti. Ecco, volevo concludere facendo un parallelo con la situazione attuale, che mi pare che in fondo il Ger dell'Antico Testamento sia qualcosa di molto vicino a quello dei nostri rifugiati e profughi. Si tratta di individui o gruppi appartenenti a un altro popolo o a un'altra religione che vivono in condizioni di povertà e di dipendenza in mezzo a Israele. I testi narrativi ci parlano delle ragioni che hanno spinto queste persone ad abbandonare la loro famiglia, la loro terra. Sono soprattutto la fame, cioè la necessità economica, e la guerra, ossia la persecuzione politica. E sono le stesse cause che anche oggi inducono intere popolazioni a cercare rifugio in paesi più sviluppati di religione cristiana. E per noi italiani la situazione è ancora più vicina, perché anche noi conosciamo, ecco, il respiro dello straniero, che siamo stati stranieri anche noi, abbiamo emigrato tante volte. Per cui, ecco, questa ci tocca anche più da vicino, ecco, tu conosci l'anima del Ger. La legislazione dell'Antico Testamento sullo straniero non ha parallelo nelle legislazioni dei popoli vicini. Tra le persone povere la civiltà mesopotamica annovera la vedova e l'orfano, mai lo straniero. Quando Israele vedeva nell'attenzione al Ger il segno della propria identità culturale, aveva ragione. Secondo il Talmud, il comando di trattare umanamente lo straniero è il più frequentemente ripetuto nella Torah, 36 volte. Lo straniero in ogni civiltà antica è visto come un nemico, e perciò l'attenzione allo straniero va contro la tendenza naturale. Un calcolo economico, ciò che viene dato allo straniero viene tolto al proprio popolo, quindi non deve apparire strano che le leggi tutelino i diritti dei propri cittadini nei confronti degli stranieri. L'amore dello straniero non viene da motivazioni naturali, l'unica motivazione che i tre codici legislativi danno è teologica. Io sono pietoso, io non dichiaro innocente il colpevole, Adonai ama il Ger, io sono Adonai, il vostro Dio. Chiedendo di amare il Ger, il legislatore era cosciente di chiedere qualcosa che andava contro la tendenza naturale della sua gente. L'amore dello straniero, come l'amore per il nemico, è segno della santità di Israele, che non si spiega perciò con leggi sociologiche, con il calcolo politico, anche se qui non possiamo discutere, perché in fondo forse non è del tutto anche politicamente sbagliato proprio non alzare muri. Israele è un popolo diverso dagli altri popoli, non per altro se non perché è il popolo di Dio. Questo è il senso della santità, cioè dell'alternatività di Israele, su cui i nostri testi tanto insistono, ecco, e che dovrebbe caratterizzare anche il popolo di Dio del Nuovo Testamento, cioè di agire nei confronti degli stranieri in modo diverso dagli altri uomini. Si riguarda anche la giustizia, che fanno il pandan al codice di giustizia di Esodo 23. Per esempio, riguardo la giustizia, quella di Deuteronomio 1:16-17, che avete all'inizio dell'assistenza giuridica: ascoltate le cause dei vostri fratelli e decidete con giustizia fra un uomo e suo fratello o lo straniero. Di nuovo la distinzione tra fratello e straniero, no? Che sta presso di lui. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande. Non temerete alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio. Ecco l'esigenza della giustizia, che è molto importante anche proprio riguardo, non è soltanto questione di misericordia, ma di giustizia, ecco, tante volte, no? Nel mondo antico lo straniero non aveva diritti, perché i diritti erano soltanto per il proprio popolo, no? Per cui che venga ammessa anche il punto di rispettare il diritto dello straniero. E anche nel Deuteronomio 24: non lederai il diritto dello straniero e dell'orfano, e non prenderai impegno la veste della vedova, le tre categorie, straniero, orfano e vedova. Ricordati che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato Adonai il tuo Dio, perciò ti comando di fare questo. Sempre c'è questo ricordo alla situazione di Israele, alla sua situazione di straniero in Egitto. Allora, quando Israele si trovava in Egitto, era senza diritti, per cui il faraone poteva opprimerlo, farlo lavorare e sfruttarlo in tutti i modi, ecco. A differenza, questo è interessante, a differenza della legislazione dei paesi vicini, la legislazione dell'Antico Testamento non è dalla parte del padrone, ma dalla parte del lavoratore. Come si capisce questo? Vedete la legge successiva, quella dello schiavo, che è in quanto mai interessante, cioè Deuteronomio 23:16-17. Non consegnerai al suo padrone uno schiavo che, dopo essergli sfuggito, si sarà rifugiato presso di te. Rimarrà da te, in mezzo ai tuoi, nel luogo che avrà scelto, in quella città che gli parrà meglio. Non lo opprimerai. È qualcosa di straordinario questo, cioè vedete che non si mette dalla parte del padrone, ma dalla parte del servo che scappa, cioè contro la legge, un po' contro la mentalità del mondo antico, che era dalla parte dei padroni, ecco. E ti ricorderai che eri schiavo anche tu in Egitto, e perciò non lo caccerai, non lo consegnerai al suo padrone. E questo è il diritto di asilo che noi stentiamo a riconoscere, ma è praticamente questo, ecco. Non consegnerai al tuo padrone uno schiavo, qui non si parla di guerra, ma molte volte era la questione di uno straniero, ecco. Può essere anche uno schiavo dei tuoi, ecco. Che dopo essere sfuggito sarebbe rifugiato presso di te. E perciò, quando Israele rinnova la sua alleanza, c'è una serie di maledizioni per quelli che non osservano l'alleanza, tra cui: maledetto chi lede il diritto dello straniero, dell'orfano e della vedova. E tutto il popolo dirà amen. Cioè, chi opprime lo straniero fuori del popolo di Dio, è maledetto, è radiato dal popolo di Dio, perché va contro la sua identità di straniero in Egitto. Questa è la parte, diremmo, negativa, cioè di rispettare i diritti, ma c'è anche la parte positiva, cioè quella di integrare un po' questo straniero nella vita di Israele, nel culto praticamente di Israele. Il Ger non sarà mai, tutta la legislazione dell'Antico Testamento non sarà mai proprio quello che noi chiamiamo proselito nel Nuovo Testamento, cioè un pagano convertito, non, rimarrà sempre un pagano, uno fuori della legge. Però c'è tutta una serie di disposizioni che in qualche modo lo inglobano nella pratica cultuale. Per esempio, partecipa alla festa delle settimane delle capanne, Deuteronomio 16, 11, 12. Gioirai davanti al Signore tuo Dio, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo schiavo, la tua schiava, il levita che abiterà entro le tue porte, lo straniero, l'orfano e la vedova che saranno in mezzo a te nel luogo che Adonai, il tuo Dio, avrà scelto per stabilire il suo nome. Ricordati, è sempre qui il ritornello, ricordati che sei stato schiavo in Egitto. E perciò qui vedete c'è una ampliazione di quello che già nel Decalogo e nel codice anche dell'Alleanza c'era per il settimo giorno. In qualche modo Israele, cioè il Ger fa parte della gioia, del riposo degli israeliti. Se c'è un riposo per gli israeliti, sarà anche per il tuo Ger, per il tuo schiavo, ecco, per quelli che lavorano per te. E anche nel Deuteronomio 31 c'è quasi perché essendo vivendo in mezzo a Israele, anche lui è tenuto a osservare la legge di Israele. Allora la legge di Deuteronomio 31:12: radunerai il popolo, uomini, donne, bambini e lo straniero che sarà entro le tue porte, perché ascoltino, imparino a temere Adonai il vostro Dio e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Ecco, un po' alla volta si cerca di inglobare anche lo straniero nella fisionomia del popolo di Israele, ma è anche presente nel capitolo 29, quando si rinnova l'alleanza annualmente. Anche lui farà parte di questa alleanza, però non come fratello, ma come Ger. Però c'è un tentativo, un qualche parziale coinvolgimento del Ger nella vita cultuale di Israele. E infine l'amore dello straniero, e cioè a questa legge straordinaria di Deuteronomio 18-19, in cui si chiede non soltanto di rendere giustizia, ma di amare lo straniero. Leggiamo questa legge: Adonai, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei Signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali. Rende giustizia all'orfano e alla vedova. Ama lo straniero, ama il Ger. E gli dà pane e vestito. Amate dunque lo straniero, perché anche voi foste stranieri in terra d'Egitto. È da notare che il Deuteronomio non comanda mai l'amore per il proprio fratello, per l'israelita, perché questo viene da sé. Ecco, essendo fratello è chiaro che deve essere amato. Ecco. Ma lo straniero non è così scontato, ecco, che si ami, anzi va contro. E lo straniero è una persona misera, quindi facilmente opprimibile, è uno che non appartiene alla tua razza e alla tua religione, e perciò la solidarietà verso lui non è di tipo naturale, non viene spontanea. Quello che dai allo straniero lo togli alla tua gente, e per questo la motivazione che è non è una motivazione di ragionevolezza, ma è una motivazione religiosa. Dio ama lo straniero. Il popolo di Israele dunque è una realtà che non si spiega come un popolo fondato su motivi umani di ragionevolezza, di convenienza, ma sulla fede del Dio dell'Esodo, che è un Dio che ha scelto un gruppo di poveri, ecco, come il suo popolo. Perciò questa legislazione del Ger continuamente fa appello all'imitazione di Dio. Dio ha fatto così, perciò, ecco, se tu vuoi essere il popolo di Dio, anche tu devi fare così. Una parola sulla datazione, sulla situazione storica del Deuteronomio. Ci sono nel Deuteronomio diversi strati redazionali, in epoca anche esilica e post-esilica, però il nucleo determinante risale al secolo immediatamente prima dell'esilio, cioè il VII secolo, alla fine perciò dell'epoca monarchica. Il codice dell'Alleanza non nomina mai il re, per cui l'abbiamo datato dell'epoca pre-monarchica. Qui siamo in tarda epoca monarchica, dove si parla del re, c'è una legge proprio per il re, e quindi si suppone una struttura statale, mentre nel codice dell'Alleanza la struttura di Israele è una struttura tribale. È possibile, si avanza spesso l'ipotesi, che questa problematica dello straniero si rifletta la caduta del regno del nord nel 722, Samaria viene distrutta, allora ci sono queste popolazioni di samaritani che si riversano in Giuda, ci sono anche dal punto di vista archeologico, si constata quell'allargamento delle mura della città, per cui c'è questo afflusso di fratelli del nord che erano un po' visti male, basta pensare ai samaritani al tempo di Gesù. Però non quadra del tutto, perché il Deuteronomio fa sempre differenza tra fratello e ger, per cui rimane un po' problematica, anche se è verosimile. Ecco. È invece molto vera l'altra caratteristica di questo tempo, cioè il Deuteronomio è il codice dell'alleanza, e continuamente si parla di questa alleanza tra Dio e il popolo, è fatto sulla falsa riga dei trattati di alleanza del mondo del tempo, e perciò ecco questa carta dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, che è proprio un'alternativa all'alleanza che invece Israele aveva dovuto fare lì obbligato con il sovrano Assiro. Lui era un'alleanza molto, molto costosa, quel sovrano Assiro che obbligava Israele a un tributo molto esoso. Invece, quasi come reazione a questa alleanza schiavizzante per Israele, c'è questa alleanza con Dio che viene prima e che viene l'affermazione proprio della propria identità, identità culturale, identità religiosa e identità anche sociale. Ecco. Per far questo, allora c'è questa attualizzazione delle leggi precedenti. Sente bisogno questo popolo di scrivere queste tradizioni, questa che fa parte dell'identità del popolo. Ecco. Scritta perciò come alternativa all'alleanza che aveva dovuto fare con il sovrano Assiro. E di questa identità di Israele fa parte non solo il rispetto, ma l'amore per lo straniero. Israele è nato come un gruppo di stranieri sfruttati in Egitto, ciò che fa contro gli stranieri va contro la sua identità nazionale. Rispetto al codice dell'alleanza, qui c'è un progresso, nel senso che c'è una istituzionalizzazione, queste tasse, no, che vengono proprio previste per aiutare, cioè non è il singolo israelita, ma è il popolo di Israele come tale che si tassa per aiutare i suoi stranieri. Il tu a cui si rivolge il legislatore deuteronomio non è il singolo israelita, ma è il popolo di Israele. Ecco, si dice appunto il ger che si trova dentro le tue porte, non sono le porte della casa tua, ma della tua città. Ecco, sono le tue porte, perché tu è Israele. E adesso l'ultimo codice è il codice di santità, il codice di Levitico. Qui siamo, ecco, a mio avviso è l'ultimo, il più tardivo dei codici, e si chiama codice di santità, abbraccia i capitoli 17 a 26 del Levitico. Si chiama legge di santità perché le leggi sono proprio caratterizzate così. Voi siete un popolo santo, ecco, questo termine che torna continuamente, e nel concetto dell'Antico Testamento santo vuol dire separato, diverso da ciò che è profano e appartenente esclusivamente a Dio. Sul piano sociale ciò implica la separazione dagli altri popoli e dai loro costumi. Sarete santi, in capitolo 20, sarete santi per me, poiché io, Adonai, sono santo e vi ho separato dagli altri popoli, perché siate miei. Il testo che parla dell'amore allo straniero, che viene ripreso, quello che diceva Deuteronomio, poi lo riprende il Levitico, e si trova, questo capitolo 19, dove si parla dell'amore per lo straniero, si trova in mezzo a due capitoli dove si parla delle licenze sessuali dei popoli cananei, da cui bisogna prendere le distanze. Ecco, allo stesso tempo, la stessa dinamica abbiamo trovato nel codice dell'alleato. Una parte rompere con la religione e le consuetudini dei popoli stranieri, preservare la propria identità culturale, che è importante anche per noi, questo qui è da non dimenticare, e d'altra parte questa attenzione particolare per lo straniero povero che bussa alle tue porte. Vi cito capitolo 18 del Levitico: non farete come si fa nella terra d'Egitto dove avete abitato, né farete come si fa nella terra di Cana dove io vi conduco, né imiterete i loro costumi. Questa è santità, c'è questa rottura con gli usi e i costumi dei popoli stranieri perché non sono secondo il volere di Dio. Questa separazione non è però di tipo razziale. E Ezechiele, che è il profeta proprio del Levitico, il profeta sacerdote, nel capitolo 16 dice: tu sei per origine e nascita del paese dei Cananei, tuo padre era Amorreo e tua madre Ittita, cioè sei uno di loro, tu non hai una razza diversa da loro, no? La separazione che Israele chiede è di tipo religioso e morale. Per Ezechiele il peccato fondamentale di Israele è quello di essere come gli altri. Ezechiele 20, 32, non farete, eccetera. Questo aspetto che abbiamo visto in tutti e tre i codici legislativi, questa santità, questa diversità, ecco, questo essere messo a parte, Israele è un popolo a parte, a mio avviso è di attualità anche per noi. E qui cito Enzo Bianchi, che penso voi conosciate, ecco, che ha scritto una interessante conferenza sullo straniero e dice: occorre sottolineare l'importanza di questa istanza per impostare in maniera corretta il rapporto con lo straniero, con l'altro, che ai nostri giorni oscilla tra l'abdicazione alla propria identità spirituale e culturale in nome di una sorta di sacralizzazione dell'altro e la demonizzazione dell'altro attraverso l'esasperazione delle differenze etniche e razziali. In entrambi i casi viene impossibilitata una vera accoglienza dello straniero. Il messaggio biblico insegna che l'accoglienza non è fagocitazione dello straniero per eliminare ed esorcizzare la sua estraneità imbarazzante. Egli resta altro e diverso con cui si comunica e si dialoga senza volerlo assimilare e senza necessariamente trasformarlo in nemico. Ecco, questo rispetto della diversità, ecco, senza, non siamo tutti uguali. Bisogna riconoscere che siamo diversi, che la nostra religione non è la stessa dei musulmani, ecco, senza voler diventare musulmani, rispettando la diversità. Un'altra affermazione che si pone sulla stessa linea di questo di Enzo Bianchi dice: la differenza dell'altro deve essere rispettata e accolta perché possa esservi instaurazione di fraternità. Anche l'antropologia, qui Bianchi cita Levi-Strauss, anche l'antropologia si colloca in questa linea. La semplice affermazione dell'uguaglianza naturale fra tutti gli uomini, siamo tutti uguali, lei sono tutti, c'è un Dio solo per tutti, cioè questa uguaglianza ha qualcosa di deludente, perché trascura una diversità di fatto che si impone all'osservazione e di cui non basta dire che non concerne il problema di fondo, perché si sia teoricamente e praticamente autorizzati a fare come se non esistesse. Ecco, perciò questo aspetto penso che sia importante. Ecco. Un aspetto caratteristico della legislazione sacerdotale, il codice di santità fa parte del codice, insomma, della tradizione, della spiritualità, ecco, della tradizione sacerdotale, è l'importanza data alla terra. Un tema fondamentale anche per Israele dei nostri giorni. Ecco. La terra è santa, essa ha rigettato i Cananei a causa dei loro abomini e rigetterà anche Israele se segue i loro costumi. Perciò chiunque abita il paese, sia israelita sia straniero, è tenuto ad un comportamento conseguente. Ad esempio i Verim, questi stranieri, sono tenuti a non bestemmiare il nome del Signore. E in generale vale il principio affermato in Levitico 24:16: vi sarà, l'avete nel testo qui, vi sarà una sola legge per l'assemblea, sia per voi sia per lo straniero che dimora in mezzo a voi, una legge perenne di generazione in generazione, come siete voi così sarà lo straniero in mezzo, dunque davanti a Adonai. Ci sarà una stessa legge, una stessa regola per voi e per lo straniero che dimora presso di voi. Cioè qui viene continuata quella tendenza che abbiamo visto di integrare nella comunità cultuale. E perciò il Levitico prevede che anche nel giorno del Yom Kippur, nel giorno dell'espiazione, venga ammesso anche lo straniero, così anche in alcuni testi, non in tutti, nella celebrazione della Pasqua, però in questo caso deve essere circonciso. Dunque la legislazione sacerdotale va verso l'assimilazione del ger al proselio, a quello che nel Nuovo Testamento si chiama proselio, cioè sono ebrei convertiti, circoncisi. Paolo viene questa figura del proselita, no? Però questo passo di una integrazione totale dello straniero nel popolo di Israele nell'Antico Testamento ancora non viene fatto, e se si chiede che il ger venga circonciso vuol dire che il ger generalmente non era circonciso, cioè non faceva parte del popolo di Israele. Della santità della terra fa parte anche la legge sulle città di rifugio, in Numeri 35, dove si dice: non contaminerete la terra dove sarete, perché il sangue contamina la terra, e per la terra non vi è espiazione del sangue che vi è stato sparso, se non mediante il sangue di chi l'ha sparso. Perché non incorrere nella vendetta, però ci sono queste città di asilo. La professoressa mi ha chiesto di sviluppare questo tema, ma un po'.
Solo spiegare cos'erano dopo, senza farne la
storia. Era dunque quando succedeva un fatto di sangue, era automatica la vendetta, no? Ma se uno l'aveva fatto non volendo, per il sbaglio, ecco, aveva la possibilità di rifugiarsi in queste città di asilo dove non poteva essere, dove c'era naturalmente i sacerdoti e le autorità in questa città esaminavano il suo caso. Ma il vendicatore di sangue, ecco, non si fermava, era diritto di asilo, e questo veniva riconosciuto in alcune città, come era anche il Tempio di Gerusalemme, ma alcune città avevano queste. Prima era solo per gli ebrei, nel Levitico si dà accesso anche il diritto anche agli stranieri di rifugiarsi in queste città di rifugio. Queste sei città serviranno di asilo agli israeliti, al ger e all'ospite, qui un'altra parola simile al ger, il toshav, che soggiornerà in mezzo a voi, perché vi si rifugi chiunque abbia ucciso qualcuno involontariamente. Veniamo all'ultima parte, ecco, la santità come condivisione, sempre questo codice di santità, che riprende le leggi umanitarie riguardanti il ger, e nel codice del Deuteronomio, ecco, vi ho messo alcune qui nella tabella 2, quello della mietitura, che riprende praticamente la terra, la legge del Deuteronomio. E nella legge sull'anno sabbatico, sempre in questo tema della condivisione, c'è un principio importante che esprime bene l'atteggiamento del legislatore sacerdotale riguardo al ger. La terra è mia, dice Dio che parla, ecco, la terra è mia, e voi siete stranieri, gerim, e ospiti presso di me. Questo è forte, cioè Israele non è il padrone, non può usare la terra come vuole, Dio gliela ha affidata, ma sono ospiti, siamo ospiti presso, per cui non può usare la terra come gli piace, ma in dipendenza dal padrone che è Dio. E perciò si propone la stessa situazione delle origini, quando i patriarchi erano gerim, erano stranieri nella terra di Canaan, come anche in Egitto erano stranieri, con la differenza che adesso il padrone è Dio, e perciò Dio è diverso dal faraone, certo, ma non può usare egoisticamente della terra, bisogna rispettare la volontà del suo padrone, del padrone della terra. Anche per questo, anche per qui sviluppa realmente il Deuteronomio, ma l'aspetto dell'amore adesso, l'ultimo punto, riprende la legge del Deuteronomio, e qui ve l'ho messo accanto uno all'altra, in fondo gli elementi sono lì, e il comando di amare lo straniero che si trova solo in questi due testi della Bibbia, e adesso è anche comune, siamo alla situazione dell'Egitto. La motivazione teologica di Levitico 19:34, io sono Adonai, il vostro Dio, corrisponde al principio dell'imitazione di Dio, stabilito dal testo del Deuteronomio: Adonai ama lo straniero, perciò io vi comando di amare. Ecco. Questo principio all'inizio del capitolo, siate santi come io sono santo. Allora, qui la legge di Deuteronomio, Levitico 19, 33, 34. Quando uno straniero dimorerà presso di voi nella vostra terra, non lo opprimerete. Lo straniero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu l'amerai come te stesso, perché anche voi foste stranieri in terra d'Egitto. Sono Adonai, il vostro Dio. Qui la differenza è che il codice di santità prevede anche l'amore al prossimo. Infatti si dice amerai il tuo prossimo come te stesso, nel versetto 18. Sì. Però è interessante, ecco, che l'amore per lo straniero viene prima di quello per il prossimo, perché il Deuteronomio è stato scritto prima. Allora la Bibbia comanda prima di amare lo straniero e dopo di amare il fratello. Nel Levitico arriva anche a stendere quasi direi questo amore come te stesso al proprio fratello. Ecco. Il contesto del Levitico 19, anche lì si parla del nemico, perché questo fratello che tu devi amare come te stesso non è un fratello qualsiasi, perché dice non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Allora questo prossimo non è un prossimo qualsiasi, ma è il prossimo che tu sei tentato di vendicarti, che gli hai fatto del male. È un prossimo contro cui è difficile da amare, per quello il Signore dice io sono Adonai, il tuo Dio. Amerai il prossimo tuo come te stesso, non è qualsiasi, è proprio il contrario di vendicarsi e serbare rancore. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. E poi la stessa cosa viene detta allo straniero. Di nuovo vedete che il precetto sullo straniero si pone sulla stessa linea, perché lo straniero è una persona che si è portati umanamente a odiare. Per cui nei due casi il precetto va contro quello che sarebbe l'istinto. Poi un'altra piccola particolarità è che nel contesto di Levitico 19 questo come te stesso ha un significato particolare, perché poi si dice lo tratterete come colui che è nato fra voi. Da una parte appunto il Ger è uno straniero, ma dall'altra che la legislazione del codice di santità tende a integrare lo straniero nella popolazione di Israele. Tanto che, in senso culturale abbiamo visto, ma anche in senso sociale, tanto che Ezechiele, il profeta sacerdote, nel capitolo 47, versetti 22-23, vi ho messo qui la legge, dunque dice che i gerim che dimorano con voi saranno per voi come l'indigeno tra i figli di Israele e tireranno a sorte con voi la loro parte in mezzo alle tribù di Israele. Cioè molto concretamente hanno diritto anche loro a un pezzo di terra, perché agli stranieri non era concesso avere la terra. Voi sapete quanto sia importante per gli ebrei la terra, ecco. E questa terra deve essere data. Naturalmente Israele forse non ha mai attuato questa legge, perché il codice di santità, come anche Ezechiele, sono legislazioni un po' utopiche, ecco. Però ci aiuta a capire lo spirito della legge, no? Cioè che questo amore per lo straniero deve tradursi anche in atti molto concreti. Ecco. Una parola sulla situazione sociale, storica. Vi dicevo prima che sia Ezechiele sia il codice di santità sono o dell'esilio babilonese o dell'immediato post-esilio, e hanno perciò un carattere utopico. Sono progetti che Israele fa, una società ideale che si ipotizza, ecco, dopo il ritorno in Israele. Si riproponeva allora appunto la situazione che Israele non ha più uno Stato, no? Che aveva alle origini quando Israele era stato liberato dalla cattività egiziana. Da una parte la convivenza con numerose popolazioni pagane che nel frattempo si erano insediate nella terra di Israele richiedeva una presa di distanza per preservare la propria identità, dall'altra la concezione sacerdotale della santità della terra richiedeva di integrare gli stranieri nelle tradizioni culturali di Israele. E qui vi dicevo che ha origine lo sviluppo che condurrà poi ai proseliti e all'accoglienza dei pagani nel popolo di Israele mediante la circoncisione. Però nella legislazione sacerdotale non si giunge a questo, alla fine di questo processo. Ecco, il Ger continua a essere uno straniero povero affidato alla cura degli israeliti. Ecco, volevo concludere facendo un parallelo con la situazione attuale, che mi pare che in fondo il Ger dell'Antico Testamento sia qualcosa di molto vicino a quello dei nostri rifugiati e profughi. Si tratta di individui o gruppi appartenenti a un altro popolo o a un'altra religione che vivono in condizioni di povertà e di dipendenza in mezzo a Israele. I testi narrativi ci parlano delle ragioni che hanno spinto queste persone ad abbandonare la loro famiglia, la loro terra. Sono soprattutto la fame, cioè la necessità economica, e la guerra, ossia la persecuzione politica. E sono le stesse cause che anche oggi inducono intere popolazioni a cercare rifugio in paesi più sviluppati di religione cristiana. E per noi italiani la situazione è ancora più vicina, perché anche noi conosciamo, ecco, il respiro dello straniero, che siamo stati stranieri anche noi, abbiamo emigrato tante volte. Per cui, ecco, questa ci tocca anche più da vicino, ecco, tu conosci l'anima del Ger. La legislazione dell'Antico Testamento sullo straniero non ha parallelo nelle legislazioni dei popoli vicini. Tra le persone povere la civiltà mesopotamica annovera la vedova e l'orfano, mai lo straniero. Quando Israele vedeva nell'attenzione al Ger il segno della propria identità culturale, aveva ragione. Secondo il Talmud, il comando di trattare umanamente lo straniero è il più frequentemente ripetuto nella Torah, 36 volte. Straniero in ogni civiltà antica è visto come un nemico, e perciò l'attenzione allo straniero va contro la tendenza naturale. In un calcolo economico, ciò che viene dato allo straniero viene tolto al proprio popolo, quindi non deve apparire strano che le leggi tutelino i diritti dei propri cittadini nei confronti degli stranieri. L'amore dello straniero non viene da motivazioni naturali, l'unica motivazione che i tre codici legislativi danno è teologica. Io sono pietoso, io non dichiaro innocente il colpevole, Adonai ama il Ger, io sono Adonai, il vostro Dio. Chiedendo di amare il Ger, il legislatore era cosciente di chiedere qualcosa che andava contro la tendenza naturale della sua gente. L'amore dello straniero, come l'amore per il nemico, è segno della santità di Israele, che non si spiega perciò con leggi sociologiche, con il calcolo politico, anche se qui noi possiamo discutere, perché in fondo forse non è del tutto anche politicamente sbagliato proprio non alzare muri. Israele è un popolo diverso dagli altri popoli, non per altro se non perché è il popolo di Dio. Questo è il senso della santità, cioè dell'alternatività di Israele, su cui i nostri testi tanto insistono. Ecco, che dovrebbe caratterizzare anche il popolo di Dio del Nuovo Testamento, cioè di agire nei confronti degli stranieri in modo diverso dagli altri uomini.